indicate le differenze tra la realtà e il film, ce ne saranno quattro. Il primo è dedicato alle persone coinvolte. Quattro incontri perché il film ha vinto un Oscar, alla miglior sceneggiatura non originale, e possiamo considerarlo meritato perché in effetti nel film ci sono tantissimi riferimenti alla storia vera, poi trattati come ci si aspetta che tratti il film, a volte semplificati, a volte esagerati, a volte resi attraverso degli stereotipi e così via, però sono veramente tanti i riferimenti. L'impressione vedendolo, magari dopo aver contato fino a 10, perché uno che conosce i fatti, la prima reazione è ecco, ma non è così, ecco, non è così, ecco, non è così, ma invece la reazione giusta è quella di riconoscere che chi fa i film, e in qualche modo bisogna concedergli una licenza, perché quella è quella che ci garantisce che poi noi in generale al film ci si diverte, e invece è il compito nostro cogliere ancora l'occasione per far vedere le differenze e anche per in qualche modo ricordarsi che appunto i film sono film e non sono testi di storia. Quindi cominciamo a parlare dei protagonisti, delle persone, quindi i protagonisti del film e della storia. Il titolo è Turing e gli altri. Di Turing in effetti c'è scritto una quantità di cose, gli altri sono come argomenti un pochino più interessanti perché forse sono meno noti. Quelli che nel film compongono questa squadra di criptoanalisti che lavora a combattere questa battaglia dei codici contro l'enigma. Allora, gli altri io li ho divisi in tre categorie: le red shirt, i missing in action e quelli che nel film ci sono. Le red shirt, questo è un riferimento a Star Trek, tutto il riferimento a Star Trek è ovvio perché abbiamo perso il povero Nimoy. Le red shirt in Star Trek sono quelli che appaiono all'inizio, normalmente in ruoli secondari, e fanno subito una finaccia. E in Star Trek c'è questo canone che mi sembra che nel 78% dei casi indossano un uniforme rossa della sicurezza, facendo riferimento alla serie originale. Quindi anche nel film abbiamo due che arrivano, vengono presentati all'inizio e poi fanno subito una finaccia. Vedremo chi sono. Poi ci sono i missing in action. Missing in action è una sigla che identifica nella tecnologia per diventare androfona i dispersi. Qui facciamo riferimento a Action, quella del regista. Cioè, i personaggi che avrebbero dovuto esserci perché avrebbero un ruolo importante nella storia e non ci sono. In realtà ce ne sarebbero tantissimi, ma ci concentriamo su due perché proprio questi due non potevano non mancare. E poi ci sono quelli del film. E poi proveremo a dire qualche cosa anche su Turing, che è il personaggio principale, che di per sé è un personaggio da un film. Cioè una persona che ha una storia effettivamente estremamente ricca vista dalla prospettiva di uno sceneggiatore, perché è una persona con una personalità complessa, con una fine tragica della sua vita, e poi si trova a essere protagonista in tante cose, si trova a essere protagonista di una mezza rivoluzione della matematica con il lavoro del 36 in cui presenta la macchina di Turing e risolve il problema di decisione, quindi di sostanza definendo cos'è che fa un calcolatore. Poi ha un ruolo importante in quella che è probabilmente la battaglia più segreta della Seconda Guerra Mondiale, quindi una cosa anche questa estremamente affascinante, dove il suo antagonista è una macchina che si chiama Enigma, questo è un nome che ovviamente da solo richiama. E poi subito dopo la guerra è protagonista della costruzione dei primi calcolatori e poi lavora anche altre cose che hanno a che fare, per esempio, con la definizione di intelligenza artificiale. Insomma, una personalità ricchissima che viene quasi automatico farci un film. Quindi proveremo a dire qualche cosa anche su di lui, rivelando qualche cosa che dal film non ha fatto. Allora, cominciamo con la squadra. Questa è la squadra e quelle sono le persone vere. Questi sono quelli che nel film compaiono e hanno un ruolo che si conosce, si ricordano. Sono Denniston, che è il capo di Dutch Park, Menzies, che è il capo del MI6, del servizio segreto britannico, e poi c'è la squadra di analisti, dove c'è Turing e i suoi compagni, Jack Wood, John Clark, Peter Hilton, Alessandro e John Carlos. Qui sono messi in corrispondenza con gli attori. Queste sono tutte persone vere, sono le loro vere facce, e poi li vedremo in dettaglio. Ecco, quelli che mancano in questa diciamo, foto di insieme sono appunto le scelte, quelli appaiono e scompaiono subito, e anche perché non avrebbero una faccia vera, perché sono personaggi di fantasia nel film, e i due messi in action. Allora, le scelte, nel film si chiamano Charles Richards e Keith Fullman, sono personaggi di fantasia, sono questi due. Questa è una scena del film in cui sostanzialmente successivamente alla famosa lettera Churchill, questo è un altro episodio su cui ritorneremo nelle prossime puntate, cambia qualche cosa nella gestione di Bletch Park. Turing viene nominato responsabile di Art 8 e la prima cosa che fa è licenzia Richards e Fullman, perché sono linguisti mediocri e decisamente scarsi come crittanalisti. Questo è un fatto inventato, però è carino perché ci sono quelli che appaiono e vengono subito eliminati. E quindi a eliminarli è Turing, che all'inizio del film è una persona decisamente antipatica, poi nel film avrà una motivazione che sarà simpatica. I missing action, quelli che non ci sono nel film, ma che avrebbero dovuto veramente esserci. Allora, il primo è William Gordon Welchman. Lui fu uno dei primissimi a essere deputati a Bletchley Park e anche il progettista della bomba insieme a Turing. Anzi, in realtà è quello che l'ha migliorata e perfezionata. Quindi la bomba come macchina è in gran parte merito di Welchman. E anche di un altro, poi ne riparleremo anche della bomba, ci sarà una puntata dedicata alle macchine, che era Doc Keane, che era quello che fisicamente ha progettato la costruzione della macchina. Welchman era un matematico che veniva da Cambridge, aveva già una carriera avviata, era già dean di uno dei college di Cambridge. È stato reclutato per prima invece parte da Denniston, dal capo, torneremo su Denniston, è anche uno dei firmatari della lettera Churchill. La lettera Churchill non è firmata solo da Turing, non è un'iniziativa di Turing, è un'iniziativa di ben quattro persone. Una di queste quattro persone era Welchman. Poi appunto è progettista della Diagonal Board. Nel film a un certo punto c'è Turing intento in un picnic con John, arriva quello che nel film fa il ruolo di Alexander, gli porta un foglietto e gli dice: guarda, questa potrebbe essere una soluzione per migliorare l'efficienza della macchina. e cita proprio, queste sono le cose carine del film, se si parla dei collegamenti diagonali, guarda, il film sembra buttata lì, sembra un pochino tecnobabbolo, in realtà è un riferimento preciso a questa cosa, anche se cambiato, perché come insomma nel film non c'è, lo fanno dire Alexander. Welchman sarà responsabile di A6 nel periodo in cui Turing era responsabile di A8. I due act lavoreranno molto insieme, vedremo anche quale sarà uno dei motivi di questa cooperazione stretta, e sono loro due i responsabili della vittoria nei confronti di Enigma, perché fanno molta condivisione di informazione, anche se lavorano su due Enigma diverse, perché A6 lavorava sull'Enigma usata dall'esercito e dall'aviazione tedesca, mentre invece A8 Turing lavorava sull'Enigma della Marina. Welchman poi come storia successiva, che è una storia ricchissima, però ovviamente meno complessa di quella di Turing, per cui nessuno ci farà mai un film sul povero Welchman. Inizialmente era un meccanico convinto, un convinto della soluzione meccanica al calcolo. Fui in un certo senso molto scettico quando un altro gruppo di Welchman, quello di Newman, comincerà a lavorare al Colossus, che era una macchina elettronica. Poi però successivamente si riceverà e diventerà, questa situazione negli Stati Uniti, diventerà uno dei primissimi docenti di calcolatori elettronici all'MIT. È anche stato il primo a aver scritto un libro sulla storia del Bletchley Park nell'82, The A6 Story. Tra l'altro, in quel periodo lì, lui lavorava come consulente per l'NSA, la National Security Agency americana, e la pubblicazione di questo libro praticamente gli fece perdere il posto, perché venne considerato una rilevazione dei fatti che era bene tenere ancora un po' segreti. Considerate che tutta la storia di Bletchley Park, dell'Enigma, eccetera, eccetera, comincia a galleggiare proprio a partire dagli anni 80, e questo era uno dei primi libri pubblicati. L'altro missing in action è Stuart Millenberry. Anche lui viene da Cambridge, ma non ha una formazione matematica, ha una formazione umanista, e era uno scacchista, faceva parte della nazionale di scacchi con Alexander, anche Alexander, quello che nel film c'è, era uno scacchista. Lui all'inizio della guerra, o prima della guerra, è broker della City di Londra, fa il broker per la borsa. Viene reclutato da Welchman, quindi c'è nella storia del Bletchley Park all'inizio tutta una serie di concatenazioni di persone che reclutano altre persone. La radice è Denniston, che recluta Welchman e Turing, e poi non Turing recluta poco, ma altri cominciano a reclutare. E Welchman in particolare recluta Millenberry perché lo conosceva da Cambridge. Infatti, come vedremo, c'è una preponderanza di queste persone qui di Cambridge. E lavora con Welchman in A6, e è lui che, perché a sua volta lui conosce Alexander perché era nella nazionale insieme di scacchi, che costruisce la relazione di collaborazione tra i due art, Welchman e Millenberry A6, Alexander e Turing A8. Anche lui è il firmatario della famosa lettera, lui è anche il latore, cioè quello che fisicamente la porta personalmente al numero 10 di Downing Street. Nel film Turing la consegna al capo della messa di Amensis. Lui poi si occupò soprattutto dell'analisi lessicale, quindi dell'analisi lessicale del tedesco, che conosceva anche grazie alla formazione umanistica, per trovare il CRIB, cioè quelle parole che si supponeva ci fossero nel messaggio e che servivano per dedurre i settimi della macchina di quel giorno. A un certo punto poi diventa responsabile di A6 quando Weizmann prende il ruolo di responsabile della sezione meccanica che costruiva, governava le bombe. Ma anche su questo ci torneremo, in particolare sul numero delle bombe che c'era a Deutsche Bank. Quindi questi sono due che effettivamente è un peccato che nel film non siano menzionati. Veniamo ai personaggi che nel film in realtà ricoprivano i ruoli, diciamo, non tecnici, di gestori, Denniston e Menzies. Denniston è quello che dal film, poverino, viene trattato male, perché nel film appare come un militare sostanzialmente ottuso, questo perché nei film serve un antagonista, serviva un antagonista a Turing, è toccato a lui. In realtà non era assolutamente una persona ottusa, anzi in effetti Bletch Park è una sua creazione, tutta l'impostazione di Bletch Park è una sua creazione. Lui ha una carriera da militare nella Royal Navy, come formazione è un umanista. Quando lascerà, sostanzialmente per motivi di aggiunta età, diciamo, l'esercito, finirà per insegnare francese a scuola. Era uno sportivo, era nella nazionale di hockey scozzese e vinse il bronzo alle Olimpiadi con la sua squadra del 1908, questa è una curiosità carina. E nella Room 40 dal 1914. La Room 40 era un forte o spazio grande. La Room 40 era la sezione del servizio segreto britannico che durante la prima guerra mondiale si occupava di crittografia. Dalle esperienze della Grande Guerra, c'è anche la Grande Guerra, quest'anno è d'obbligo da tutte le parti. Dall'esperienza della Grande Guerra nasce, in seno ai servizi di intelligence inglese, l'idea di fare una sezione importante dedicata alla crittografia. Nasce la Government Code and Cipher School, nasce nel 1919 e lui ne viene messo come responsabile. Negli anni 30, quando le cose cominciano a diventare preoccupanti, in realtà in Inghilterra si comincia a prepararsi al peggio, Denniston intuisce la necessità di potenziare la scuola. E ecco di che alla fine è all'origine del Deutsche Bank, proprio come zona. Viene comprato e lui lo sceglie perché è a metà strada esattamente tra Oxford e Cambridge. Quindi per andare da Londra a Deutsche Bank, da Londra a Oxford, da Deutsche Bank a Oxford, si mette più o meno lo stesso tempo e è servito bene. Quindi lo compra proprio perché la sua impostazione è quella di avere il più possibile la collaborazione di accademici, di studiosi, di persone studiose. Quindi non era allergico ai matematici come sembra nel film. Adatta la proprietà, che è una proprietà mondiale, che era sostanzialmente un parco, poi alla fine della guerra, questo lo vedremo meglio le prossime volte, è una cosa piena di stabili, e recluta appunto i primi due, Weizmann e Turing. E anche, questo è un grossissimo merito, anche di intuizione, quello che organizza le missioni con i polacchi, perché l'Enigma era stata attaccata con successo già dal tempo dai polacchi, e è Denniston che riesce a organizzare in tempo la prima missione con i polacchi, che avviene nel 2009, quindi praticamente un mese e mezzo prima dell'invasione della Polonia, in cui i polacchi trasferiscono la loro conoscenza sulla lingua a francesi e inglesi, e poi organizza anche le missioni successive per cui i polacchi troveranno, avranno il supporto, troveranno modo di continuare la loro attività anche dopo la guerra, prima a Parigi, poi nella Francia occupata di Vichy, però in maniera nascosta, poi in Algeria, poi infine in Inghilterra. Lui è responsabile fino al 42, quando poi lascia la NATO, che sarà Edward Travis, che sarà il gestore principale negli anni successivi. Comunque, di sicuro era una persona sveglia, dotata di virtù e soprattutto non prevenuta nei confronti, degli accademici. Stuart Graham Menzies è il capo dell'MSA. Allora, la prima cosa è che quando uno lo vede davvero dice: porca miseria, è più British di quanto non è nel film. Cioè, io lo vedo e mi viene a dire by job, pensando ai aristocratici, non so se Pier Fabio è la stessa cosa. Quindi la cosa è più tagliata, ma c'è anche il film, lo chiedo. Lui viene da Eton, anche lui ha una formazione classica, fa una carriera nell'esercito, è ferito a Ypres nella battaglia famosa in cui furono usati i gas asfissianti, e proprio nelle ferite subite viene tolto dal servizio attivo, ma gli viene dato un incarico di responsabilità nell'MSA, anche se non esiste nel film. Viene citato il fatto che l'MSA non esiste, perché effettivamente l'MSA non è esistito ufficialmente fino al 1994, in cui l'Inghilterra ha ammesso che si aveva una sesta sezione dei servizi di intelligence. La sua carriera è una carriera da responsabile dell'MSA, forse è nell'affare del giugno del 24, questa è uno scandalo famoso inglese in cui fu fatta circolare una lettera di questo Zinoviev falsa, che era un russo, che faceva nascere il sospetto che il partito laburista, che era il governo per un breve periodo, fosse molto vicino ai russi e perso le elezioni, probabilmente anche per questo. È proprio il capo dal 39 al 52, fu un grande sostenitore di Brecepak, perché capì l'importanza di controllare la comunicazione del nemico e di farlo in grande scala, cioè cercando di raccogliere il più possibile messaggi. Però anche durante la guerra ebbe un certo numero di altre cose importanti, per esempio fu uno di quelli che tenne in contatto con Canaris, che era il capo dell'Abwehr tedesco, quindi del servizio segreto tedesco, che però a un certo punto cominciò a coltivare, diciamo, delle antipatie verso il partito nazista, e poi alla fine fu anche un po' trucidato, però lui era quello, Menzies era quello che coltivava i rapporti con Canaris e cercava di portarlo alla causa degli alleati. Era un collaboratore strettissimo di Churchill. Agli atti ci sono, nel periodo della guerra, 1500 riunioni registrate. Sono 5 anni e mezzo di guerra, sono quasi tutti giorni. C'era una riunione con 300 all'anno, praticamente, quasi tutti i giorni. Vediamo a quelli che invece sono nella squadra anche del film. Conor O'Donnell Alexander, anche lui è da Cambridge, lui è un matematico, anche lui è uno scacchista, l'altro Millerberg è uno scacchista, ma non matematico. È campione inglese nel 38. Viene reclutato da Millerberg insieme a un altro scacchista inglese, Colombe, che poi anche lui andrà a lavorare da Cepac, ma in altre sezioni di benchmark, in un'occasione abbastanza particolare perché sono poi i campionati mondiali in Argentina, praticamente alla vigilia dello scoppio della guerra, interrompono i campionati proprio perché la situazione è drammatica, torna in Inghilterra e cominciano tutti e tre a lavorare insieme a Willenberg a benchmark. È in Act 6 con Welchman fino al 40, poi in Act 8 con Turing, e anche lui il quarto firmatario della lettera. In Act 8 avrà un ruolo di responsabilità e sarà responsabile di Act 8 dopo Turing. È coinvolto anche negli ultimi anni della guerra nel progetto Venona, che era il progetto in cui gli inglesi e gli americani cominciano a ascoltare a Benchmark anche le trasmissioni dei russi, perché non si sa mai dopo. Dopo la guerra lui rimane nei servizi segreti e nella sezione che si occupa di crittografia, che dopo la guerra prende la sezione H e non si chiama più la Government Coded Secret School, ma si chiama Government GCHQ Cipher Headquarter, e lui rimane lì fino al 71, continua proprio la sua carriera da criptanalista fino alla pensione. Un altro, questo nel film si vede poco, cioè è uno dei personaggi che fa parte della squadra, però effettivamente ha poche battute nel film. Tra l'altro non viene sfruttato un fatto che diciamo, è rimasto tra gli aneddoti, che sarebbe stato utile per alleggerire un po' qualche punto. Anche lui è un matematico, anche lui viene da Cambridge, è uno Smith Prize. Smith Prize sono un riconoscimento interno a Cambridge per chi si distingue nei corsi. È uno scacchista anche lui, ma non un professionista, però farà parte della squadra di scacchi di Benchmark. Arriva Benchmark nel 1941, è più giovane degli altri, anche nel film si vede più giovane, e inizia a lavorare con Turing, con il quale, questa è la parte di aneddoto, inizialmente ha dei problemi, perché loro facevano i turni anche abbastanza lunghi e faticosi, lui era uno che se arrivava solo doveva dormire, lui dove era si metteva a dormire, questa cosa a Turing non andava giù. Poi in effetti conquisterà la fiducia di Turing sul bambulismo è una delle tecniche che venivano usate, di fatto la principale, che venivano usate per, ci torneremo, far lavorare meno le bombe, no? Quindi ridurre insieme le soluzioni che dovevano trovare le bombe, veniva applicato a mano, e lui insieme a Turing, il bambulismo è sostanzialmente dovuto a Turing, lui però porterà dei miglioramenti che in qualche modo conquisteranno la fiducia di Turing. Dopo Otto lavorerà su Tanni era un'altra sezione di Benchmark. Tanni era il nome in codice dei messaggi cifrati non con l'enigma ma con la Lorenz. È tutto un altro settore di Benchmark, in cui diciamo responsabile di Max Newman, che darà luogo poi anche a delle macchine particolari, importanti anche nella storia informatica, che sono i Colossus. Good lavorerà appunto a queste macchine e allo sviluppo dei metodi per usarle al meglio. Dopo la guerra è una delle persone che viene ricordata per aver cominciato a parlare delle singolarità tecnologiche, cioè di quei momenti di grande cambiamento, in particolare della singolarità in cui l'intelligenza artificiale raggiunge e supera l'intelligenza umana. E lui in particolare è quello che ha introdotto, almeno come livello di discussione, il problema dell'esplosione dell'intelligenza. Perché se una macchina è l'intelligenza dell'uomo, e se l'uomo è riuscito a programmare una macchina più intelligente di se stessa, questa macchina riuscirà a programmare una macchina più intelligente di lei e così via. Questo è uno dei problemi che assillano Sheldon in teoria. Uno dei padri di questa cosa lì ha lavorato anche nel cinema, in particolare è stato consulente proprio sul problema di intelligenza artificiale Stanley Kubrick per 2001. Anche lui poi è passato negli Stati Uniti a lavorare per tanto tempo dopo la guerra. Peter Hinton è vivo, ma quello che nel film è il giovane di tutti, e perché era l'ultimo arrivato nel gruppo. Lui viene da Oxford, è uno dei pochi che viene da Oxford, e infatti viene arrivato a Bletchley Park non per un reclutamento diretto, che erano alcuni tipici della dimora, ma per uno di quei meccanismi di reclutamento di massa che a un certo punto Bletchley Park comincia a attivare. Lui si laurea, prende il primo grado di laurea, però in quel momento, circa il 41, le condizioni sono tali che i laureati vengano richiamati subito, per cui viene chiamato in artiglieria, come qualsiasi altra persona, però viene notato proprio negli screening che facevano per conto di Bletchley Park, perché ha due crocette spuntate, conoscenza del tedesco e matematica, e quindi viene reclutato e arriva a Bletchley Park nel 42 e lavora fin da subito nel atto 8 con Turing. Poi dopo lavorerà sempre insieme a Turing alla Newman, perché per un certo periodo Turing lavorerà insieme a Newman nella battaglia contro la Lorenz, e poi rimarrà a lavorare sul Colossus su quegli aspetti lì, della battaglia dei Colossi. Curiosità, è uno degli autori dei palindromi inglesi di maggior lunghezza con un senso compiuto. Questo è il palindromo che dice sostanzialmente nota medica, ma io non sono d'accordo. Un passo veloce non previene l'obesità, ci preferisco la dieta di Meluzzo. Rispetto al film, nel film lui ha un ruolo, perché è quello che ha il fratello imbarcato in tutta quella storia in cui nel film si suggerisce che siano i giornalisti stessi che decidono quali messaggi devono passare o no. Vedremo che poi il meccanismo era molto più complicato, le cose erano ovviamente molto compartimentate, quindi quella storia lì è decisamente di fantasia. In particolare non risulta che lui avesse fratelli imbarcati in marina, quindi a rischio di essere silurati, non metaforicamente. Kyle Cross è quello che nel film è la spia russa che ricatta Turing sul fatto che Turing è omosessuale, perché nel film glielo aveva confidato. Allora, Kairos è un personaggio reale, veniva da Cambridge, aveva una formazione umanistica, in particolare sulle lingue. Era avviato alla carriera diplomatica, lavorò a Bletchley Park nel 42-43, ma soprattutto su Tandy, cioè sui messaggi della Lorenz. Non lavorò mai con Turing, però era una spia russa. fatto che fosse una spia russa è vero, però fu scoperto solo nel 1951 e forse è il quinto dei Cambridge Five. I Cambridge Five erano un gruppo di spie russe che erano state tutte reclutate prima della guerra negli ambienti di Cambridge e che lavoravano durante la guerra per passare informazioni ai russi. Dopo Bletchley Park passò ad MI6, quindi nel 1952, e continuò il suo lavoro di spia. Veniamo alla protagonista femminile del film. Allora, la protagonista femminile del film, Joan Clark, il nome corto, era anche lei una di Cambridge, era anche lei una matematica, era una brava matematica, fu Double First e Wrangler, sono questi due premi interni a Cambridge che riconoscano dei particolari risultati. Però nel politico in Cambridge fino al 1948 non veniva concesso il master, il secondo grado di laurea alle donne, quindi rimase col primo grado di laurea nonostante fosse sicuramente una delle più brillanti, anzi dei più brillanti nel suo corso. Fu reclutata per Bletchley Park, ma fu reclutata personalmente e da Welshman, che era stato il suo tutor a Cambridge. Lavora con Turing e Alexander a 8, è una bambolista eccellente. Il bambolismo era una delle tecniche, come ho detto forse, che serviva per far lavorare meno le bombe, e lei era una molto brava nell'applicare questa tecnica. Non era, diciamo, così coinvolta, come appare nel film, nello sviluppo dei metodi e nella ricerca di soluzioni per progettare la bomba, per capire come utilizzarla e così via. Nel film si vede che Turing scappa la notte, sentiva la roba dei calzini per portare e continuare a lavorare con lei a casa di lei. Quella che fantasia. Fu comunque una persona importante e quando Alexander divenne responsabile di Atto, lei era la vice responsabile. Fu effettivamente amica di Turing. Alexander ricorda che quando era Turing responsabile, barava sui turni per fare in modo che lui e John si trovassero insieme. E questo era ovviamente una cosa di legge da parte di tutti gli altri. Furono anche effettivamente fidanzati nel 41, ma senza nessuno dei diciamo doppi fini che appaiono nel film, per cui si fidanzano perché se no era brutto che lei lavorasse in un ambiente di soli uomini, anche perché invece parte da tutto purché un ambiente di soli uomini, se vedremo meglio la prossima volta. Fra le donne che ebbero un ruolo nella criptanalisi, quindi che non facevano lavori, diciamo, lavori di un certo livello, la Clark, diciamo, è una che galleggia abbastanza, ma non è la più interessante. Ce ne sono altre, vedremo una in particolare, vedremo le prossime volte. Anche lei rimase nella criptanalisi fino alla pensione, sostanzialmente fino al 1976. Ha scritto tantissimo anche di numismatica, perché era una sua passione collaterale. E veniamo a Turing. È difficile parlare di Turing perché in effetti è stato scritto tantissimo. Il film è ispirato a un libro, al libro di Hodges. Ci sono anche due libri di Copeland, secondo me non bisognerebbe leggere Hodges senza leggere Copeland, perché entrambi partono da un'analisi della documentazione storica estremamente approfondita e dettagliata, ma come sempre ci sono delle cose che un pochino sono interpretazioni e non sono completamente allineati, per cui diciamo, per farci un'idea completa vale la pena leggere il dato. Allora, nel film Turing appare essere un personaggio che oggi definiamo un nerd di quelli brutti, con grosse difficoltà di socializzazione e compagnia bella. Probabilmente gioca un po' lo stereotipo del nerd che va in tanti film e in tante anche trasmissioni televisive. Di cui anch'io è una. Allora, quello su cui tutti i biografi concordano è che sicuramente era un po' trascurato, cioè non aveva una cura ideale del disegno personale. Aveva un certo numero di manie, è curioso che nel film non le sfruttano, però per esempio sono tutte quasi citate nella biografia a fumetti di Turing fatta da Colombo Pettinato, in particolare la storia della tazza, che lui legava la tazza per un sifone, oppure la storia della bicicletta che lui aveva, una bicicletta che ogni tanto saltava la catena, però non la riparava mai, si accontentava di sapere più o meno quando saltava, per cui si fermava, la sistemava un pochino e ripartiva. Non risulta, almeno io non ho trovate tracce così nel film che avesse i problemi del cibo che non deve stare colore per colore. Era una persona che quando era concentrato, quindi non dava molto ascolto alle altre persone, però non balbettava. C'è anche un altro film in cui balbetta moltissimo, che invece non risulta che balbettasse. Aveva un suo senso dell'umore, sapete, e sapeva ridere, e era un ottimo fondista. Il suo tempo, fatto in età avanzata, dopo la guerra, sulla maratona, il record olimpico di quegli anni era 2 ore e 10, 2 ore e 12, cose del genere. Era un tempo notevole, considerare che si correva per 2 ore e 40, è già parecchio. Era una persona sicuramente brillante come matematico, come persona di genio, ma era anche una persona affidabile e richiesta. Nella sua vita capitano tantissime situazioni in cui gli vengono affidate delle responsabilità, gli viene ha occasione di lavorare con altre persone e non ha particolari difficoltà, anche perché raggiunge dei risultati. Probabilmente, lo ricorda lui anche in certi scritti che sono rimasti, ebbe difficoltà a Sherborne, cioè nel collegio, nell'età dell'adolescenza, tanto avere difficoltà. Non li ebbe a Cambridge e a Princeton, che lui dopo aver preso la laurea in Inghilterra a Cambridge, andò a fare il dottorato a Princeton con Churchill. Quindi non era uno che si spaventava a cambiare completamente ambiente di riferimento. A Bletchley Park ebbe ruoli di responsabilità e lavorò con tanti gruppi diversi, e poi dopo lavorò ai National Visitor Laboratory inglesi e all'Università di Manchester. Quindi era anche una persona che, per esempio, dall'NPL se ne andò perché non gli andava bene i vincoli che gli imponevano nella realizzazione del calcolatore che stava progettando, e non è problema a trovare subito lavoro a Manchester, sostanzialmente in un progetto concorrente dove stavamo costruendo un altro calcolatore. Ora proviamo a citare qualcuno, diciamo, dei risultati di Turing per far vedere che lavorava con altre persone. Allora, come criptoanalista, quindi a Bletchley Park, i risultati più importanti ce li ha nella progettazione delle bombe, ma è un lavoro di squadra fatto soprattutto con Welsman e quello che vi citavo, Aaron Dokkin, che era della fisica breaking machine, perché poi fisicamente costruivano le bombe, e Kin era quello che c'era davvero il progetto della macchina, non come sempre faccia tutto Turing, compreso con Chancellor. Lavorò al Vampurismus, abbiamo citato Jack Good, ma ci lavorò anche con Alexander, per esempio. Alla Turingery con Peter Hilton, da amici sotto nel gruppo, diciamo, di Max Newman. Lavorò anche, questo non è citato nel film, è una cosa molto, molto, molto laterale, ma era un altro progetto di Dutch Park, un oggetto che si chiamava Delila, e era un criptatore audio, cioè criptava il segnale audio e serviva per fare comunicazioni vocali sicure, e anche questo vicino con un'altra persona che era un elettronico, no? Belli, che aveva le competenze tecniche per lavorare insieme a lui e sviluppare questo marchigine, che è un possibile vocoder, se qualcuno è venuto alle cose prima dell'MP3 si è fatto sentire un po' di cose per loro. Questo, diciamo, come risultato, cioè come capacità di lavorare su progetti scientifici e tecnici con altre persone. Come invece responsabilità, cioè capacità di gestire progetti e di gestire persone, la prima ce l'ha quasi subito, viene affidata da Denniston. Nel gennaio del 1940 viene mandato in missione dai polacchi di DC1 che in quel momento sono a Parigi, che ancora non è occupata, erano scappati dalla Polonia. Poi è responsabile di Atto 8 dal 1940 al 1942. Nel 1942, nel 1942 viene affidata un'altra missione importante, perché per le macchine bombe specializzate sulle MiG-4, quella a quattro rotori che usavano i bot tedeschi, le macchine che saranno utilizzate sono macchine costruite negli Stati Uniti dalla Marina USA. Turing va là per questa collaborazione, e anche là il suo contributo sarà importante, perché alla fine, diciamo, farà ridurre il numero di macchine da costruire, perché si possono utilizzare in un modo più furbo, e avendo meno da costruire, tutto il progetto parte prima. Quindi queste sono diciamo le alcune delle fatti che era una persona sostanzialmente affidabile e probabilmente anche capace di lavorare con le persone. Come Turing informatico, vabbè, questo qui sono cose note, i suoi risultati ce li ha nell'ambito della computabilità, e qui, a parte, diciamo, il risultato suo, poi dopo andò a lavorare con CERC, negli Stati Uniti, sulla progettazione e realizzazione dei calcolatori, invece torna a lavorare in Inghilterra dopo la guerra, prima col progetto ACE nel 1946-47, poi su queste macchine ci torneremo alla fine, poi all'Università di Manchester, dove viene chiamato da Newman. Newman dopo la guerra era tornato all'Università di Manchester, però Newman non ha problemi a chiamare subito Turing, appena Turing dice mi sto guardando in giro, c'è qualcosa da fare, e questo è il periodo, diciamo, del 48 al 52, e è il periodo anche in cui si occupa del test di Turing dei giochi di scacchi. Anche i giochi di scacchi lo fa in collaborazione con altre persone, e poi anche questo è giusto per citarle come risultato, diciamo, il peso del personaggio. Si occupa per esempio più riprese del problema degli zeri della funzione di Riemann, e questa è interessante come attività di ricerca, perché negli anni 30, quando l'affronta per la prima volta, l'affronta progettando un calcolatore meccanico, e poi invece negli anni 50, quando ci ritorna sopra, la affronta presentando un programma che si gira sul Manchester, cioè sulla macchina fatta dall'Università di Manchester. E poi ci sono le sue attività sulla morfogenesi, che sono quelle che sono le ultime di cui si occupava, che nel film sono citate, perché se nel film si vede appese alle pareti di casa sua, specialmente nelle scene finali, un sacco di disegni che sono chiaramente dei riferimenti alla morfogenesi. La morfogenesi è l'idea di modellare attraverso delle funzioni dei caratteri morfologici che sono, per esempio, la disposizione delle foglie nelle piante, oppure il tipo di macchie che si formano sulla pelliccia degli animali e così via, come risultati di funzioni. E questa è una delle ultime cose di cui si è occupato lui, tra l'altro senza pubblicare, sono state riscoperte dopo, quando le morfogenesi si erano occupate anche altri nel frattempo. E questo film è carino perché si vedono questi disegni appesi senza essere citati, fanno parte solamente della scenografia, però è un, sicuramente una schizzatina d'occhio a chi riesce a cogliere, il dettaglio. Era anche una persona che sapeva occupare il tempo libero, come ci si stupisce che avesse tempo libero da un punto di vista. In particolare si occupava di filosofia e di sport. Di filosofia, va bene, abbiamo una traccia, perché molte di tutte le sue riflessioni sull'intelligenza artificiale sono molto, molto filosofiche come impronta. E appunto, come filosofia, era membro del Rush Dining Club, era un club di intellettuali, però era un dining club, cioè di gente che si ritrovava a cena, come il club dei Lido di Asimov, una serie di racconti di Asimov, così che poi c'è sempre il maggiordomo, insomma. Poi come sportivo invece era socio del Walton Athletic Club. Questa era la cosa del Dining Club e Turing, eccolo qua, e qui è Turing pronto a partire alla gita insieme al Walton Athletic Club. Il Walton Athletic Club esiste sempre e ovviamente ha nella sua pagina web un ricordo di Turing fatto dal segretario del club del tempo, dove si raccontano tutta una serie di aneddoti, tra i quali per esempio che era una persona squisitissima, che quando non poteva partecipare a un'uscita del club faceva sempre in modo che facessero un giro a nome suo dopo la partita, la corsa, eccetera, eccetera, ovviamente tutti andavano al bacio, e il segretario si ricorda che riceveva appunto l'incarico di fare queste cose, e che era anche una persona estremamente riservata, nel senso che raccontava poco di sé, ma perché tutto sommato era modesto, e che loro si resero conto, qui siamo subito dopo la guerra, che lavorava agli NPL, perché a un certo punto si dette da fare per organizzare un amichevole fra il Walton e la squadra dell'NPL. Allora, in questo momento dice: ah, ma perché te lavori lì? Eh sì. E poi lo ricordano anche come persona molto fedele, perché anche quando si trasferì a Manchester continuò a gareggiare per il Walton Athletic Club. Quindi, insomma, una persona che nel film sembra un po' più scorbutica e stramba di quanto in realtà non fosse. L'ultima cosa, l'altra è finita, però ci sono domande, piante, eccetera, eccetera. È un pensiero che ho trovato fra le scritte di Hilton, che è uno dei personaggi che abbiamo incontrato, che è interessante. Perché bisogna pensare che nel film è raccontato in maniera molto epica il lavoro di questo. Però Peter Hilton, fatto nel film, è quello che un pochino più lo mette in luce, che tutto sommato loro sono fortunati, cioè conducono una battaglia comoda rispetto a tanti altri, inclusi i civili che soffrivano abbastanza, e in più, oltre, diciamo, a condurre una battaglia comoda, sono in un ambiente estremamente stimolante, perché sono tutti ricercatori che stanno il film riesce a trasmettere, cioè, la passione di Turing
solo per risolvere il problema, cioè il gusto di stare affrontando uno dei problemi più difficili del momento. Ecco, qui Tacito scrive che io tuttavia continuo a sentirmi diciamo in colpa, perché la mia meravigliosa buona fortuna in quel periodo, che per me è stato così interessante, stimolante e fortunato, coincide con la tragedia di tantissime altre persone, a partire da quelli che erano al fondo. Vabbè, io con questa almeno come presentazione ho finito. Spero di rivedervi nelle prossime puntate, quando affronteremo la prossima volta parleremo dell'organizzazione, quindi di Black Park. Poi parleremo delle due macchine coinvolte, questo sarà in occasione dell'inaugurazione della mostra, quindi dell'Enigma e della Bombe, e poi parleremo delle altre macchine. Le altre macchine sono le macchine che parteciparono alla guerra dei codici, quindi la Lorenz e il Colossus soprattutto, e poi le altre macchine di Turing, che sono le macchine che lui ha contribuito a costruire, l'Ace, il Marshall Mark One, e la macchina, la macchina di Turing. Bene.